Una chiave di lettura.
L'umanità vive in questo momento come un tornante della propria storia, considerati i progressi registrati in vari ambiti. Dobbiamo lodare i risultati positivi che concorrono all'autentico benessere dell'umanità, ad esempio nei campi della salute, dell'educazione e della comunicazione. Tuttavia, va anche riconosciuto che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo continuano a vivere in una precarietà quotidiana con conseguenze funeste. Alcune patologie aumentano con le loro conseguenze psicologiche. La paura e la disperazione prendono i cuori di numerose persone, anche nei paesi cosiddetti ricchi. La gioia di vivere va diminuendo. L'indecenza e la violenza sono in aumento. La povertà diventa più evidente. Si deve lottare per vivere e spesso per vivere in modo non dignitoso. Una delle cause di questa situazione, a mio parere, sta nel rapporto che abbiamo con il denaro. Abbiamo creati nuovi idoli. L'adorazione dell'antico vitello d'oro ha trovato una nuova e spietata immagine nel feticismo del denaro e nella dittatura dell'economia senza volto né scopo realmente umano.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Queste parole che avete appena ascoltato, il Papa Francesco le ha pronunciate ieri mattina incontrando i nuovi ambasciatori non residenti presso la Santa Sede del Kirghizistan, Antigua e Barbuda, Lussemburgo e Botswana. Il Papa ha proseguito poi nel suo discorso dicendo che sarebbe auspicabile realizzare una riforma finanziaria che sia etica e che produca a sua volta una riforma economica salutare per tutti. Ieri il Papa ha pronunciato altri due discorsi importanti, l'omelia a Santa Marta come ogni mattina e poi incontrando anche i vertici della Caritas Internationalis, il Cardinale Maradiaga, è tornato anche su questi temi. Noi commentiamo queste parole del Papa con il nostro ospite del venerdì mattina, Luis Badia Morales. Buongiorno Luis.
E buongiorno a te e a tutti.
Allora andiamo su questo discorso del Papa agli ambasciatori, questa richiesta di una riforma finanziaria, di una riforma economica. Cosa ti ha colpito di questo discorso di Papa Francesco, come sempre molto diretto, efficace?
Diciamo subito che si è trattato e continuerà ad essere per un bel po' di tempo, a giudicare come è stata la reazione delle stampe internazionali già ieri e anche oggi, sicuramente nei prossimi giorni, di un discorso importante, di spessore, di grande rilievo fra quelli che il Papa ha fatto in questi due mesi di pontificato. Poi si è trattato di un discorso profondo, in un qualche modo un discorso dove lo sguardo è molto lungo, molto oltre l'oggi, seppure lui faccia molto sottolinei molti momenti dell'attualità odierna del mondo. E in terzo luogo diciamo un discorso necessario, perché non lo dice nessuno queste cose. Nessuno, nessun governante, nessun esperto in economia, nessun economista, soprattutto economista, ha mai detto queste cose in questi ultimi anni. Allora, se noi pensiamo in questi termini, possiamo capire a fondo le parole del Papa ieri, che tra l'altro lui ha organizzato praticamente in sei blocchi di ragionamenti. Ha fatto sei ragionamenti centrali a blocchi per sviluppare più o meno queste idee. La prima, un po' quello che abbiamo ascoltato dalla sua voce poco fa, le luci e le ombre di questo mondo, della odierna situazione. In secondo luogo, i dolori dell'uomo contemporaneo, i pericoli, le minacce. In terzo luogo, la crisi rappresentata, vissuta in questi dolori, in queste minacce, in questi pericoli, e la centralità dell'uomo. Dove è l'uomo in questa crisi? Poi, in quarto luogo, questa crisi l'ha messa in rapporto diretto con Dio, con l'etica, con il creatore e quindi con l'aspirazione massima di ogni essere umano. Al quinto posto un blocco molto importante in cui ha guardato al futuro, cosa fare gli ha prospettato delle soluzioni molto concrete, non si è mica limitato solo a fare la solita diagnosi. E infine ha dato in tutta questa realtà una collocazione precisa alla Chiesa Cattolica, al suo papato, al suo pontificato, alla sua persona, sia dal punto di vista della natura che dal punto di vista della missione. Il tutto per dire una cosa che non ha detto con queste parole, però che è il fondo del suo pensiero: governare la ricchezza. Il problema è la povertà, e come? Ma prima della povertà c'è un altro problema, che è quello della ricchezza, che non è da rifiutare che sia cattiva, o come lui ha detto in un certo momento: io amo i ricchi e i poveri, ma ho il dovere di dire. Cioè, il problema della ricchezza non è in sé, il problema della ricchezza è nel governo che si fa della ricchezza. Tanto così che a un certo momento lui dice, e questo secondo me è da sottolineare perché è il noccio del pensiero: il denaro non è per governare. Forse avrebbe voluto dire per dominare, per sopraffare, per umiliare, per condannare. A cosa? A vaste regioni e popoli del mondo a vivere nella miseria e nel sottosviluppo. No, il denaro è per servire. Quindi il denaro è un mezzo, non è un feticcio. E deve servire alla dignità umana, alla dignità di ogni persona in ogni continente. Perché in un qualche modo, lì dove il denaro, la ricchezza, l'opulenza e il benessere non è governato, provoca, produce come causa naturale povertà, miseria, sottosviluppo, indecenza in vaste aree del mondo. Questo è il nocciolo del discorso.
Ecco, colpisce sempre nelle parole di Papa Francesco la sua attenzione all'uomo, alla persona, dunque anche ai casi umani. In questo discorso ha detto tra l'altro: la paura e la disperazione prendono i cuori di numerose persone, anche nei paesi cosiddetti ricchi. Parlava delle conseguenze proprio della crisi. In qualche modo c'è una fotografia anche della cronaca, anche di certi gesti di violenza, ma anche di certi movimenti più ampi che possiamo scoprire a livello mondiale, molto precisa, cioè vedere sempre, no, i collegamenti tra quello che avviene nel mondo dell'economia, della finanza, e poi le conseguenze pratiche sulla pelle dell'uomo.
È perché quello che lui ha visto fino a 3 mesi fa, prima di venire qui al conclave e fare dove lo hanno fatto diventare papa, lo hanno eletto successore di Pietro, è questo che faceva lui tutti i giorni. Alle 6 del mattino lo si trovava nella metropolitana di Buenos Aires, perché andava a fare la messa, a visitare una comunità religiosa, e dopo andava alle Vidonville di Buenos Aires, e lo faceva tutti i giorni, a volte anche 2 volte al giorno. E questo è quello che lui ha visto per anni, sia in altre città dell'Argentina, sia a Buenos Aires, la sua città. Ieri, parlando con la Caritas, in l'altro incontro bellissimo che tu hai ricordato, mi risulta che sul sito in lingua spagnola della Radio Vaticana sia disponibile la trascrizione completa del discorso, e con ogni probabilità a minuti sarà disponibile quella in italiano. In quel discorso il Papa dice una cosa molto bella, in un certo momento quasi, diciamo, non dico scherzando, però invitando a ragionare con meno severità e con meno rigidità. Dice: guardate che il miracolo della moltiplicazione dei pesci e dei pani non è vero, nel senso che lì non c'è stata nessuna moltiplicazione.
Non c'è stata una magia.
Non c'è stata una magia. E che non era mai finito. C'era il pane e il pesce. Allora mi viene in mente una cosa che lui diceva quando era cardinale in una sua famosa omilia il giorno della festa di San Caetano. Ieri non lo ha detto, però più o meno è l'idea che aveva sviluppato anni fa a Buenos Aires. E lo diceva: facciamo una sorta di interpretazione laica, per così dire, fra virgolette, del miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci. Ma non è che sono venuti fuori dal nulla, è che Cristo, Gesù, è riuscito ad aprire il cuore di quelli che nella borsa avevano nascosto il pane e il pesce. Quindi il miracolo è la solidarietà, e che ciascuno tira fuori quello che ha per condividerlo. Ecco il miracolo. Certo, non è che si mette in discussione il racconto biblico, però è una maniera di leggerlo che invita, che mobilita, che commuove la coscienza. Cioè, tu non puoi aspettare che il Signore venga fra noi nella crisi finanziaria a moltiplicare i pani e i pesci. Facciamo in modo tale che quello che c'è, e soprattutto quelli che ce l'hanno fin troppo, lo mettano anche a disposizione degli altri.
Il nostro tempo è finito, Luis, mi sarebbe piaciuto chiederti anche qualcosa sull'invito, sulla condanna del Papa ai cristiani da salotto, quelli part-time, quelli per cui va sempre tutto bene, anche perché c'è un'interpretazione in chiave giornalistica, secondo me, di questa, in chiave di comunicazione di queste parole del Papa, molto, come dire, brillante, che si potrebbe fare. Una battuta velocissima.
Ma è la vecchia idea meravigliosa di Paolo VI. La coerenza fra fede e vita. Cioè, un cristiano che proclama una certa fede ma non la vive è un mezzo cristiano o un cristiano di cartapesta.
Un cristiano part-time, come ha detto il Papa. Grazie a Luis Badia Morales. Chiudiamo qui la nostra chiave di lettura, ma voi restate sulla Radio Vaticana in diretta.